Buonasera a tutti. Informo che a norma dell'articolo 19 del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, che la ripresa della seduta di Consiglio Comunale è diffusa a mezzo streaming, con telecamera sul sito web del Comune in tempo reale, e dell'esistenza di una telecamera per la trasmissione delle immagini. Invito il segretario generale, dottor Michele Crescentini, a procedere con l'appello dei consiglieri presenti.
Bossi Sergio. Presente. Cerutti Massimo. Presente. Zanetta Massimo. Presente. Pagani Michele. Presente. Pastore Maria Piera. Presente. Moia Vittorino. Presente. Vicario Diego. Assente. Mora Andrea. Presente. Manca Mariano. Nonnis Roberto.
Presente.
La Terza Luigi. Presente. Fornara Pier Giorgio. Presente. Cerutti Emanuele. Presente. Pastore Pierluigi. Presente. Fagiano Roberto. Presente. Calderoni Simone. Presente. E Fornara Andrea.
Constatata la presenza del numero legale, alle ore 18:08 dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Passiamo alla prima. Al primo punto all'ordine del giorno, le comunicazioni del Sindaco. Prego, signor Sindaco.
Grazie, signor Presidente. Buonasera a tutti. Prima di dare inizio alle delibere di Consiglio, vorrei ricordare due persone che erano legate al nostro territorio, Marco Preti e Gianluca Zanetta. Marco Preti è scomparso nella serata del 7 di agosto, all'età di 64 anni. Lui aveva conseguito la maturità classica e successivamente aveva frequentato la facoltà di architettura al Politecnico di Torino. Negli anni Marco aveva lavorato a New York, a Miami, a Formentera piuttosto che a Malta e altri lavori, e per questo nel 2011 gli era stato assegnato il premio Borgo Manerese dell'anno, con una motivazione molto bella che diceva questo: designer dalla spiccata personalità e dalla straordinaria inventiva. Questo sì, era proprio lui, soprattutto straordinaria inventiva. Si è fatto apprezzare, credo, in Italia e anche oltreoceano per le sue creazioni artistiche, no? di grande prestigio, che hanno dato lui il plauso della critica e la recensione sulle più autorevoli riviste di settore. Io ho questo ricordo di Marco perché nel 2018 aveva disegnato il logo della Sagra dell'Uva per il 70° anniversario. E per dirvi la sua precisione, no? Era venuto 10 volte nel mio ufficio a farmi vedere queste modifiche che io, perdonatemi, ma facevo fatica a notare, no? No, perché forse è meglio che questa riga la facciamo un po' più larga, cioè per dirvi la precisione, no? Marco era così, però poi alla fine faceva sempre delle cose bellissime. E sabato, invece, 1 agosto, purtroppo all'ospedale di Verbania è venuto a mancare, dopo purtroppo una lunga malattia, alla sola età di 51 anni, Gianluca Zanetta. Gianluca Zanetta, conosciamo tutti, titolare della Cappuccina, che tra l'altro io ho saputo in questi giorni che ha collaborato con Marco Preti, perché il restauro della Cappuccina l'ha fatto lui. Sono cose che non sapevo e che ho scoperto in questi giorni. Gianluca era anche lui una persona di grande volontà, ricca di spirito imprenditoriale. Lui aveva molta fantasia, tant'è vero che era stato lui a proporre la cipolla bionda a Cureggio e Fontaneto come prodotto tipico da valorizzare, ed era divenuto anche presidio dello food. Un'azione, credo, importante di promozione del nostro territorio, e questo è quello che volevo fare ricordare di lui. Quindi sono due persone giovani, purtroppo molto giovani, che potevano dare ancora tanto al nostro territorio. Da quest'aula io non posso far altro che far giungere alle famiglie il più profondo cordoglio. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Prego la parola al consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, volevo unirmi alle parole del signor Sindaco. Intanto buonasera a tutti. Sia per Gianluca Zanetta che per Marco Preti. Gianluca io non l'ho conosciuto molto bene, Marco invece sì, è davvero un uomo di una straordinaria creatività ed inventiva, che però sapeva, credo sostenuto da una visione. A me faceva effetto il fatto che quando gli chiedevi un parere lui vedeva già cosa poteva diventare quella cosa che in realtà in nuce era abbastanza grezza. Però quella sua visione si traduce in progetti molto concreti. Io devo dirgli grazie perché lui è vero che era oltre oceano, oltre come visione, ma era anche molto vicino, per cui bastava chiedergli una mano, alzare il telefono, dirgli guarda cosa ne pensi di, e lui c'era, per quanto mi riguarda, sempre gratuitamente. Quindi un uomo così che ci ha regalato, non so, gli omini di catering a Spazio Per, piuttosto che il pavimento di Melting Pop, piuttosto che Casa di Paglia con i suoi consigli, gli arredi del primo Fab Lab che avevamo fatto a Fontaneto, la stessa Casa Irene, verrà inaugurata a fine mese, Casa Irene dell'Associazione Mamre, che è frutto della sua creatività. Quindi io non posso che dirgli grazie, chissà quanto ancora ci avrebbe regalato davvero, ma grazie per quello che ha dato.
Grazie consigliere. Passo la parola adesso al Pier Giorgio Fornara e poi al collega Pierluigi Pastore.
Grazie, buonasera a tutti. Come ho già avvisato il signor Sindaco prima, intervengo in merito a un piccolo problema che secondo me la città di Borgomanero dovrebbe essere interessata e farsi anche carico. Proprio ieri, attraverso un articolo sulla stampa di Marcello Giordani, si ricordano i 30 anni del rapimento di Davide Cervia, borgomanerese per metà, per l'altra metà sanremese. È una questione abbastanza delicata che si trascina da 30 anni, ma che ultimamente, anzi proprio l'anno scorso, il presidente Conte aveva promesso alla moglie e alla figlia di aprire una commissione d'inchiesta per capire bene com'è che si sono svolti questi fatti. Io suggerirei, se fosse possibile, che l'amministrazione sostenga questa tesi, magari con una lettera al Presidente del Consiglio, dove si dice che anche la cittadinanza di Borgomanero e addirittura, se fossimo d'accordo, magari anche mettere uno striscione fuori dal comune, come succede nel comune in cui Regeni ha avuto la stessa sorte. Verità per Davide Cervia. Grazie.
Grazie consigliere Pier Giorgio Fornara. Prego la parola al consigliere Pierluigi Pastore.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Io intervengo anche sulla proposta del consigliere Fornara, ma soprattutto in ricordo del Marco Preti e del Gianluca Zanetta. Io ho collaborato spesse volte con il Marco. E ci mancherà che cosa del Marco? Ci mancherà la sua allegria, la sua simpatia, le sue idee, il suo estro, il suo camminare per la città col telefono in mano, sempre impegnato in qualche cosa. Ci mancheranno i suoi schizzi fatti in pizzeria sul tovagliolo, perché ci mancheranno queste cose. Il Marco era un creativo anche dell'ultimo secondo. In cantiere più di una volta prendeva un foglio qualunque e disegnava una soluzione, un'ipotesi, cioè era quello dell'ultimo minuto, ma come ha detto giustamente Manuel, guardava oltre, andava oltre nella sua creatività. E quindi ci mancheranno queste cose. Mi immagino, adesso forse qualcuno non l'ha conosciuto, ma mi immagino il Pippo Preti seduto al telegrafo che si vede arrivare il Marco e che cosa gli dice? Sei arrivato troppo presto, te già chi? Quindi perché il Marco era così, insomma, era una persona che sapeva farsi apprezzare, sapeva essere amico con tutti. Quindi ci mancherà veramente, perché era un borgomanerese veramente che sapeva essere disponibile, che interpretava veramente il sentimento di tutti quanti noi. Di Gianluca, che fra l'altro è mio cugino, devo dire che Marco e Gianluca hanno collaborato, Marco collaborava, ha collaborato con la Cappuccina, e quindi erano anche in un certo senso amici, oltre ad essere avere un rapporto di lavoro. E Gianluca, una cosa che voglio ricordare è le sue iniziative, come ha detto giustamente il sindaco, ma erano per che cosa? Per la valorizzazione del territorio. Lui, quando si diceva ma facciamo questo, sì, però prendiamo prodotti del territorio. Non ci interessa avere il Barolo piuttosto che il Barbaresco, ci interessano i vini della nostra zona. Tant'è vero che lui aveva comprato una vigna e faceva il vino lui nella zona di Sizzano e di Gemme. Quindi era uno che aveva veramente a cuore il territorio e lo voleva valorizzare. Ma valorizzare è proprio anche con il lavoro, con il suo lavoro. Tant'è vero che la Cappuccina è stato giudicato uno tra i migliori agriturismi del nord Italia. Quindi sono veramente borgomanesi. Gianluca è vero che abitava a Correggio, ma suo papà e sua mamma sono di Borgomanero, no? Cioè, quindi sono borgomaneresi, cioè fisicamente era a Correggio, ma sono borgomaneresi. E invece per quanto riguarda Giorgio, la proposta di Giorgio, io sono d'accordo, perché è uno di quegli interrogativi mai chiariti, soprattutto poi quando si ha a che fare con vicende di carattere militare, insomma, perché qua questo tecnico specialista nelle battaglie elettroniche, ma non sul computer, battaglie vere e proprie, è sparito dall'oggi al domani e non se ne è saputo più niente. E quindi anche lì probabilmente da quello che io ho letto ci sono molti punti interrogativi che sarebbe meglio che fossero veramente chiariti, ma chiariti dallo Stato italiano. Grazie.
Grazie. Consigliere, prego la parola al consigliere Roberto Faggiano.
Buonasera a tutti, buonasera al sindaco, ai membri della giunta, ai colleghi consiglieri, al segretario e ai presenti. Non aggiungo le parole all'ultimo saluto che avete già fatto a Marco Preti e Gianluca Zanetta. Avete detto tutto molto bene, e la città ha vissuto con profondo dolore e anche con la giusta austerità, no? Che è parte anche lì, fa parte anche della borgomanesità, questo dolore. Io chiedo solo 10 secondi di concessione per fare una digressione territoriale, perché è il fatto del giorno che mi ha veramente colpito molto, e volevo da questi banchi, che è il momento più alto del dibattito cittadino, salutare questo ragazzo di 21 anni, Willy Montero, che è stato ucciso a botte da 4, io li definisco aggressori, poi sarà il giudice, sarà la storia poi a definirli e a giudicarli e a punirli, spero. E lo faccio perché penso che non sia normale che un ragazzo venga ammazzato in quel modo, e penso che non ci sia territorialità ad un gesto di quel tipo, e penso che si debba tenere alta sempre l'attenzione affinché poi, perché poi queste cose, io ho ascoltato il sindaco, oggi era distrutto, e ho immaginato in estrema ratio cosa avrebbe potuto dire il sindaco della mia città se fosse successa una cosa del genere, e cosa avremmo provato noi questa sera a fare consiglio comunale dopo un evento di questo tipo. Per cui un saluto a questo ragazzo, e la richiesta, per quello che sono le nostre capacità, di tenere sempre alta l'attenzione su queste cose e anche sui piccoli gesti, per cui non banalizziamo magari quando qualcuno di noi pone l'accento su piccoli gesti vandalici o su queste, perché comunque sia è tenendo alta l'attenzione e facendo cultura che magari poi si evitano queste cose. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano, prego la parola al consigliere Maria Piera Pastore.
Grazie Presidente. Sì, io credo che chi ha conosciuto negli anni Gianluca Zanetta e Marco Preti se li porterà per sempre un po' nel proprio cuore. Chiedo pertanto un minuto di silenzio per loro, ma anche per le persone che sono state ricordate poco fa in questo Consiglio. Grazie.
Facciamo un giro ancora dei colleghi consiglieri se qualcuno vuole parlare. Se non ci sono altri interventi potremmo dedicare questo minuto di silenzio. No, semplicemente fatto così Pier Giorgio e li conosco. Prego, colleghi. Possiamo proseguire. Prima di passare al punto numero 2 dell'ordine del giorno, invito la dottoressa Battaini a partecipare a questo consesso consigliare nel caso fosse bisogno di un suo intervento specifico e puntuale, stando lì naturalmente. Adesso passo la parola al nostro vice sindaco per la proposta di delibera numero 2, approvazione del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti tari. E se i colleghi consiglieri sono d'accordo potremmo discuterle e poi votarle una punto per punto, esatto, e anche quindi la proposta di delibera numero 3, tassa sui rifiuti, conferma per l'anno 2020 delle tariffe applicate per l'anno 2019. Quindi le discutiamo in un unico punto e le votiamo distintamente. Prego, vice sindaco, la parola a lei per la relazione.
Grazie Presidente, signor Sindaco, i colleghi assessori, consigliere, il pubblico in sala che ci assiste e ci segue da casa, buonasera a tutti. Questa sera siamo a portare all'attenzione del Consiglio Comunale due delibere sulla tassa rifiuti. La prima è la modifica del regolamento attualmente in vigore. Ne avevamo già anticipato quando abbiamo approvato il regolamento della nuova IMU, perché prima entrambi i regolamenti erano inseriti in quello che si chiamava il regolamento della IUC, imposta unica comunale, e con questa approvazione portiamo fuori dal regolamento della IUC anche la parte che riguarda la tassa rifiuti, quindi facciamo un regolamento unico e a seguito di questa approvazione il regolamento della IUC andrà ad essere cessato. Rispetto alla delibera e al regolamento in vigore, sostanzialmente rimane invariato rispetto a quanto era fino ad oggi riportato all'interno del regolamento della IUC. Abbiamo voluto inserire alcune agevolazioni, alcune specifiche che prima non erano riportate ma che normativamente da quest'anno c'era concesso fare, e così come abbiamo avuto modo di discuterne, ringrazio per la collaborazione la Commissione Bilancio nella riunione della settimana scorsa, vi porto a conoscenza quelle che sono le novità introdotte da quest'anno con la successiva approvazione di questo regolamento, che non sono tante, ma partiamo dall'articolo 7. All'articolo 7 viene inserito il comma 4 che prevede la possibilità per i proprietari di aree verdi siti nel territorio del comune e non residenti nello stesso di poter conferire presso la piastra ecologica sfalci e potature previo accordo con il gestore del servizio e dietro pagamento dell'importo stabilito. Questo è perché chi non è residente, magari avendo un terreno con delle potature da dover fare o quant'altro, non ha l'iscrizione alla tassa rifiuti, essendo un terreno non un immobile, e quindi non può accedere all'area ecologica. Con questo inserimento diamo la possibilità a chi lo volesse, previo, ripeto, accordo, così come fanno già anche tanti altri Borgo Manerese sul ritiro e lo sfalcio dell'erba piuttosto che delle piante, di poterlo fare in modo da poter farlo portare o portarlo alla piastra ecologica. All'articolo 21 inseriamo una nuova agevolazione che era già prevista per i cittadini iscritti all'AIRE ma residenti all'estero. Prevedeva uno sconto, una riduzione della tassa rifiuti. In questo caso anche qua diciamo una parte migliorativa, nel senso che è possibile lo sconto di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti iscritti all'AIRE e pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto non concessa in locazione in comodato. Aumenta quindi la possibilità di sconto per i pensionati iscritti a AIRE che abbiano un immobile di proprietà non locato, chiaramente nel comune di Borgo Manero. Andiamo a inserire all'articolo 24, limitatamente al 2019, quella parte che avevamo già inserito nel regolamento, chiamiamolo Covid, che avevamo preso in questo Consiglio Comunale negli scorsi mesi, che riguarda la riduzione della tassa rifiuti del 25% per le attività chiuse in periodo Covid. Ne abbiamo dibattuto già a suo tempo in questo Consiglio. Abbiamo alcune indicazioni che sono poi avvenute in questi mesi, ma forse anche in queste settimane, da ARERA sulla possibilità di uno sconto del 25% dalla parte variabile della tariffa per una serie di esercizi di cui codice ATECO sono riportati nelle tabelle 1A, 1B e 2 dell'allegato A della deliberazione ARERA 158/2020. Noi confermiamo nel nostro regolamento, così come l'impegno che ci avevamo preso, che era di scontare il 25% sia dalla parte fissa che della parte variabile, e quindi sconto che avverrà direttamente in bolletta, così possiamo chiamarlo, viene fatto direttamente dal comune, ci sono altre attività che non rientranti nei codici ATECO all'interno delle tabelle che vi ho detto. Diamo la possibilità a richiesta, qualora abbiano chiuso per un periodo superiore ai 30 giorni con autodichiarazione, di poter poi usufruire di questa agevolazione. Per quanto riguarda invece l'articolo 25, inseriamo la riduzione per cessione di beni alimentari. Anche qua tra l'altro l'articolo che è stato poi modificato in commissione, e ho qui la nuova formulazione, modificate le percentuali di riduzione che concediamo agli utenze non domestiche che producono e distribuiscono beni alimentari a titolo gratuito e cedono questi beni alimentari, associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, ovvero per l'alimentazione annuale. Il Comune applica una riduzione che per norma e che per legge non può superare il 30% della parte variabile della tariffa sui rifiuti, e abbiamo inserito 3 scaglioni per le attività che cedono un quantitativo tra i 100 e i 500 kg, una riduzione del 15%, tra i 500 e non superiore ai 1000 del 20% e superiore ai 1000 kg del 30% della parte variabile della tariffa, riduzione che viene poi applicata previa certificazione a fine anno da parte della ditta che ha provveduto a queste cessioni alimentari nella bolletta chiaramente successiva. Per quanto riguarda il regolamento, queste sono le novità che potevamo, le riduzioni che potevamo inserire come agevolazioni, e le abbiamo inserite quindi davvero tutte quante. Per quanto riguarda invece la seconda delibera, che è l'approvazione delle tariffe della Tari, così come anche in questo caso ho avuto modo anche di anticipare i consiglieri comunali tramite la capigruppo in commissione, noi quest'anno con questa delibera approviamo le tariffe del 2019, quindi sostanzialmente le tariffe perché non stiamo approvando ancora il piano finanziario. Voi sapete che ancora il piano finanziario validato, siamo in attesa di riceverlo, deve essere approvato entro la fine dell'anno, solo per quest'anno, perché ARERA ha comunque voluto mantenere l'introduzione di questo nuovo piano finanziario al 2020, appena i dati e i valori saranno definiti, ovviamente lo andremo ad analizzare, lo sottoporremo poi al Consiglio Comunale quando sarà pronto, comunque entro il 31 dicembre di quest'anno. Quindi abbiamo la facoltà di farlo, lo stiamo facendo, di approvare quindi le tariffe del 2019. Le scadenze cambiano, siamo a settembre, noi solitamente la tassa rifiuti la approviamo a mese di giugno e quindi con scadenza settembre e novembre. Quest'anno andremo a scadenza della possibilità delle due rate o rata unica dei bollettini il 31 ottobre e il 30 di novembre. Con l'approvazione del piano finanziario, qualora ci fossero maggiori oneri, non credo, perché abbiamo comunque attivato una raccolta differenziata che magari avrà avuto qualche contraccolpo in periodo Covid, ma che non può non aver registrato dei risparmi, e o quindi dei risparmi possono essere scontati, no, nell'anno successivo. E se ci fossero maggiori costi abbiamo, se non erro, 3 anni eventualmente per andare a recuperare, quindi cosa che non ci auguriamo, ma che andremo a valutare nel momento in cui andremo ad approvare il piano finanziario, quindi vedremo i costi effettivi, i costi che sono usciti a bollettazione agli utenti e poi andremo a scontarlo. Quest'anno l'F24 alle utenze non domestiche verrà inviato a tutti tramite PEC e all'interno, no? Non tutte, quasi. Tutte, no, guardavo la dottoressa Battaglini che poi mi corregge, tutte, se non mi sbaglio, comunque cominciamo con l'invio tramite PEC. All'interno del bollettino inseriremo anche un link che poi verrà pubblicizzato anche sul sito del Comune, che è un accesso al portale personale di ogni contribuente tramite il quale è possibile verificare la propria situazione rispetto sia alla tassa rifiuti o IMU, qualora si possedessero degli immobili, per quanto riguarda gli ultimi 5 anni, quindi 2020, fino ai 5 anni precedenti, situazione degli immobili posseduti a Borgomanero, possibilità di stampare l'F24 per quanto riguarda l'IMU, idem controllare i pagamenti effettuati negli anni, cioè quindi se risultano o non risultano i pagamenti, e anche per quanto riguarda la tassa rifiuti, la possibilità poi di stampare gli F24 e via. Link di collegamento, modulo di collegamento direttamente al comune per le comunicazioni che gli utenti possono voler attivare con il comune. Abbiamo fatto qualche prova, ad esempio, cosa ho chiesto che mi si fosse inviata la tassa rifiuti tramite PEC, potremmo inviarla sia tramite PEC, ma per chi non l'avesse anche tramite mail normale. Sapete che il bollettino che noi consegniamo non è una raccomandata e quindi è possibile consegnarli anche tramite email. Per cui quest'anno daremo indicazioni, i contribuenti potranno verificare la propria situazione, tenerla sotto controllo e con l'anno prossimo potranno anche decidere di ricevere quantomeno per quanto riguarda, ma anche l'IMU, credo che potremo arrivare a mandare quello che riguarda poi la parte relativa al comune di Borgomanero, degli immobili conosciuti della città di Borgomanero, tramite mail. E con questo mi fermo, lascio a voi la parola per qualsiasi chiarimento fosse utile e necessario. Eventualmente ringraziamo la dottoressa Battaglini, che come sempre è qui ad assisterci anche questa sera e che è impegnata come tutti gli uffici per quello che sarà il prossimo appuntamento di questo Consiglio Comunale da tenersi entro il 30 di settembre, perché per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi, la verifica del DUP, approvazione del DUP, per arrivare poi entro la metà di ottobre con gli equilibri di bilancio e quant'altro, quindi è un momento ancora abbastanza intenso di lavoro, si sono spostate tante scadenze, ma in questo momento si sono accumulate tutte e quindi ringrazio ancora gli uffici per il lavoro che stanno portando avanti e che giornalmente ci vede, no, all'opera per cercare di comunque rispettare il più possibile le scadenze, perché ci aiutano a lavorare meglio e a portare avanti i programmi a favore della nostra città. Grazie.
Grazie signor Vice Sindaco per l'illustrazione delle due proposte di delibera. A questo punto dichiaro aperta la discussione per il punto numero 2 e numero 3 all'ordine del giorno. Prego la parola al consigliere Roberto Faggiano.
Grazie Presidente Nonnis. Io non andrò a sviluppare i punti specifici delle due delibere, anche perché non c'è molto da dire, se non che sono soddisfatto del lavoro e di come è stato fatto il lavoro. Qui le due delibere propongono il regolamento e le tariffe va da sé che siamo abbastanza ingessati, e qui invece apro una parentesi rifacendomi anche a quello che ha chiesto il sindaco durante una, mi sembra, conferenza capigruppo, cioè che questo piano finanziario ci venga magari esposto piuttosto che prima che venga preconfezionato come un piatto da microonde, perché sappiamo che ci sono questi consulenti che stanno lavorando a questo piano, e poi il rischio è che ti venga calato in testa. E anche il sindaco giustamente chiedeva questa disponibilità, e mettiamola così, se non altro per avere delle delucidazioni da chi poi questi documenti li predispone, perché come ho già avuto modo di dire è chiaro che nella specificità, nell'analiticità di quei documenti è difficile entrarci, ma quantomeno nei macro livelli magari ce lo facciamo spiegare, così che lei vice sindaco non debba poi venire qui a così perorare magari un lavoro che altri hanno fatto e che anche lei magari potrebbe non sottoscrivere completamente. Beh, però questo è un altro discorso. Il regolamento della Tari invece mi permette di sottolineare ancora una volta come almeno fino ad oggi la Commissione Bilancio ha un modus operandi che credo sia quello che dovrebbe essere il modus operandi di tutte le commissioni, cioè lei ha fatto un passaggio dicendo c'è questa piccola modifica, ebbene quella piccola modifica è stata introdotta perché nella discussione, nel senso più alto di questo termine, nella discussione in commissione si è arrivati appunto a creare questo miglioramento di un qualcosa che non era stato previsto, e ci sta, e poi il confronto porta a queste cose. E questo mi dà modo invece di parlare di una cosa ancora più importante, penso, visto che poi non ci sarà modo di parlarne in Consiglio Comunale, perché la Commissione Bilancio di 7 giorni fa è stato veramente un momento alto per me nella mia esperienza, perché il confronto ha fatto sì che lei e l'assessore Beccaria abbiate accolto un principio di costruzione di quello che sarà il bando per gli aiuti Covid. Poi questo bando ancora non c'è, passerà dalla Giunta, ma io non ho modo di dubitare che quello che ci siamo detti poi sarà quello che verrà. E questo è decisamente un bel segnale, perché un conto è lavorare in commissione tutti insieme, fa anche piacere. Tra l'altro, commissione che obiettivamente do un grande merito a lei, assessore, e alla dottoressa Battaini, perché la coordinate voi. Il presidente, purtroppo, io ultimamente non l'ho mai visto in commissione, avrà i suoi problemi, ci mancherebbe. Non voglio dare dei meriti al Presidente della Commissione Bilancio, sto dando meriti all'assessore al bilancio e al dirigente preposto, che nonostante l'assenza del Presidente riescono comunque a coordinare molto bene i lavori e a far lavorare molto bene questa Commissione. Per cui il mio voto sarà positivo, e spero che anche nel prossimo anno e mezzo la Commissione Bilancio possa lavorare modo superante, non è che lo posso dire in un altro modo. E ringrazio anche la finezza di aver aspettato la commissione per mandare poi gli atti, perché questo vuol dire che si è davvero disponibili ad andare a modificare quello che poi viene portato in consiglio. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Prego qualche altro intervento, prego colleghi consiglieri. Prego consigliere Pierluigi Pastore.
Sì, grazie Presidente. Intervengo brevemente sui due argomenti. Il primo per un chiarimento. All'articolo 6 si parla, il comma C, l'applicazione della tariffa, si dice aree scoperte operative delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, compresi i parcheggi. Mi viene spontanea una domanda, ma allora il posteggio dell'S lunga, che adesso non è più utilizzato dal pubblico, paga interamente la tassa rifiuti e l'eventuale, per esempio un futuro posteggio del come si chiama, dove vendono gli hamburger, là, il McDonald's, no? Se dovessero fare, sto facendo un ragionamento, se dovessero fare il dove si consuma il panino lì all'esterno, McDonald's Drive credo che sia, in questo caso è considerato un'attività aree scoperte operative oppure non è un posteggio comune? Prima domanda. Seconda domanda. Questo 25% che esce di sconto alle attività, riduzione pari all'articolo 24, riduzione pari al 25% della quota variabile e della quota fissa della tariffa per il Covid, è uscito questo 25%, qual è la ratio che sta dietro a questo 25? Perché 25 e non 30 o non 20? Cioè, qual è il ragionamento che è stato fatto per determinare questo 25%? Poi c'è un'altra cosa sulla quale io ho un dubbio, nel senso che qua si dice che se uno ha un appartamento e non è allacciato all'Enel, ha dismesso tutti gli allacciamenti, Enel, metano, gas, metano, acquedotto, tutto quanto, chiaramente dice l'appartamento non è ritenuto abitabile, quindi è esente dal pagamento di questa cosa. Ma l'unica cosa che mi viene il dubbio è che almeno tenere l'energia elettrica si poteva, perché poi alla fine se non hai l'acquedotto, se non hai il gas, se non hai la casa è oggettivamente inabitabile, se tu però ci vai sporadicamente a prendere qualcosa, almeno la corrente elettrica potresti anche averla, non è una condizione necessaria e sufficiente per avere la continuità dell'abitazione, insomma. Questo è un ragionamento che ho visto leggendo la normativa. Invece, per quanto riguarda le tariffe, l'assessore ci ha detto che saranno uguali a quelle del 2019 e aspettiamo il piano finanziario solo per il 2020. Ecco, come ha detto giustamente Faggiano, ma era già stato detto anche in commissione, mi sembra, in conferenza con il capigruppo, sarebbe importante che questo piano finanziario non venisse calato, dal consulente romano che sape tutto e venga qua, questo è il pacchetto, fine della trasmissione, perché ci fosse la possibilità di discutere, anche perché credo che tutti quanti i consiglieri comunali il territorio lo conoscono bene, sanno anche quali sono le criticità, sanno quali sono anche le magari possono arrivare dei suggerimenti non banali. Ecco, a questo punto mi viene spontaneo magari fare una richiesta, che potrebbe essere una richiesta che va avanti nel tempo, facendo proprio riferimento a quanto detto dal vice sindaco sugli sfalci e sul verde che viene portato alla Ressega. Oggi noi paghiamo, se non ricordo male, paghiamo per eliminare questo verde, questi sfalci, c'è una ditta che viene, porta via tutto e noi paghiamo un tanto al quintale, non lo so, ci sarà una tariffa no? Credo che sia così. Ecco, però io questo ragionamento lo volevo fare anche un po' a lunga scadenza, ma perché? E credo che il consigliere Cerutti mi possa venire in soccorso. Credo che ci siano anche delle ditte che prelevano questo materiale, il verde, lo trattano in qualche modo e viene portato in ambiente dove può essere fatto del compost o del metano, cioè ci sono delle, chiaramente però non si può portare là alla resega l'erba, le radici, cioè va un tantino selezionato la qualità dello sfalcio, cioè oggi io vado alla resega a portare lo sfalcio, allora vai là, rovesci il tuo sacco, c'è dentro di erba, ma di fianco c'è quello che ha portato i rami della potatura, c'è uno che ha portato delle radici, cioè, e questo credo che sia un handicap, sia una limitazione per poter trattare diversamente il verde, perché il verde non sia più un costo, ma possa diventare una risorsa. Ma per farlo diventare una risorsa occorre qualche cosa di diverso, occorre che non siano tutti, che i rifiuti, che il verde non sia tutto un ambaradan di cose, ma sia che sia un po' differenziato. E lì è una cosa che penso che gli operatori che sono alla resega possano anche, se ci sono gli stalli differenziati, indirizzare o comunque dare indicazioni, perché a chi viene, e chi viene sono soprattutto gli operatori, perché il cittadino normalmente cosa fa? Taglia l'erba e fine la trasmissione, ma sono gli operatori del verde che tagliano l'erba, fanno lo sfalcio, tagliano, potano le piante, quindi loro potrebbero essere già indirizzati in un certo senso a differenziare a monte questa situazione, e ciò consentirebbe di avere una differenziazione e quindi non fare in modo che il verde non sia soltanto un costo come oggi lo è, ma possa diventare una risorsa. Per fare questo occorrerà anche fare un piccolo investimento, perché sarà da differenziare nei New Jersey, cioè dividere gli stalli per questa cosa. Ecco, io penso che sia una cosa sulla quale si possa approfondire, si possa ragionare, e quindi insomma non mi sembra una banalità cercare di trasformare i rifiuti da costo in risorsa. Grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore. Passo la parola al vice sindaco per le risposte. Prego, vice sindaco, sono tante domande.
Grazie presidente. Una serie articolata di domande, quindi spero di non dimenticarne nessuna. Per quanto riguarda il pagamento dei parcheggi, degli esempi che ha fatto, sì, tenuti a pagamento. Pagamenti delle aree scoperte per finanziare dei parcheggi, diceva di essere lunga di Madonna, sì, devono pagare la tassa rifiuti. Per quanto riguarda il verde, solo una precisazione, c'è anche la possibilità, quelle che fanno tanti cittadini, di pagare il servizio di smaltimento. Cioè il consorzio ha attivato anche questa opzione, quindi passa settimanalmente d'estate a ritirare il verde prodotto, previo pagamento di una cifra, non mi ricordo più se è sui 50 euro all'anno o qualcosa, quindi che viene pagata a parte, poi sul resto sarà chiaramente da approfondire. Sul PEF, il PEF è il piano economico e finanziario. All'interno del PEF, che non sta predisponendo un consulente nominato dal comune, ma un consulente nominato dal consorzio per tutti i 50 rotti comuni serviti dal consorzio, viene riformulato secondo i criteri stabiliti da ARERA, come deve essere composto e quali sono i costi ammissibili all'interno del piano finanziario, che prevede, e l'abbiamo visto tutte le volte che l'abbiamo approvato in questi anni, i costi delle singole voci attinenti ai rifiuti. Il costo più grosso è lo smaltimento, diciamo 1,5 milioni costa lo smaltimento. Poi se ci sarà un appalto a livello di consorzio e quello è il costo, quindi viene riportato questo, viene riportato il costo dello smaltimento delle batterie, del verde, del legno, della plastica, della carta, ci sono i vari costi e sono inseriti, poi ci sono i costi magari di gestione, i costi per la gestione da parte del consorzio, della società, del comune e quant'altro, sono queste le voci, non sono tantissime, vedremo la formulazione del nuovo piano economico finanziario qual è, cercheremo di capire perché alcune voci non possono più essere messe dentro o possono essere messe dentro, che può fare o meno la differenza. Ricordo che la tassa di rifiuti è a copertura al 100%, cioè quello che si spende deve essere recuperato dall'imposizione fiscale tributaria, vabbè, insomma dall'imposizione, quindi da chi ne usufruisce, ma le voci sono queste, no? Quindi vedremo quale sarà la differenza tra un costo e un altro rispetto a un anno prima, non sono tantissime le voci che compongono il piano finanziario, a meno che poi non si vuole capire perché costa alla tonnellata lo smaltimento del legno, farti un esempio, da un anno rispetto a un altro. Adesso su questo lo vedremo quando ci verrà formulato, quali sono i costi, quali sono i riferimenti degli anni prima, qual è sullo smaltimento effettivo quello che dovrà essere prodotto e soprattutto che cosa può essere inserito come costo e che cosa non può essere inserito come costo dentro il piano finanziario. Per cui questo è quello che dovrebbe variare e cambiare rispetto a quello che era, come era formulato prima, hanno cambiato le metodologie delle voci di costo che possono essere inserite. Poi sentiremo chi ce lo propone, che è il consorzio, di cui siamo partner, componenti, facciamo parte del consorzio, che è un ente locale, e quindi a loro poi chiederemo, no? Magari conto della differenza tra costi che negli anni sono stati imputati a noi o meno, e poi andremo a verificare i costi che il comune mette all'interno della tassa rifiuti, quelli che possiamo cambiare, l'abbiamo fatto in Covid, quindi ridurre il passaggio delle spazzatrici, ridurre il passaggio di pulizia, di svuotamento dei cestini o di pulizia delle strade, cioè sono quelle cose in più che vengono inserite e che possono variare come costo in base al numero dei passaggi che vengono fatti, quindi quello lo andremo comunque poi ad approfondire nel momento in cui vedremo qual è la vera differenza sostanziale tra l'imputazione di voci di costo all'interno del piano finanziario. Per quanto riguarda il regolamento in senso generale, come dicevo prima, a parte gli articoli, ne ho dimenticato uno, mi scuso, che ho accennato prima, tutti gli altri sono già in vigore da 6 anni, compreso quelle delle utenze sugli immobili non occupati, ma ho chiesto solo una verifica alla dottoressa Bettini, che ringrazio, perché così mi sembra di ricordare. L'articolo oggi 7 parla a titolo esemplificativo, nel senso se ho un immobile che o è vuoto e può avere anche tutte le utenze che credi, o se ha dentro credo qualche cosa, quantomeno che non ci siano tutte le utenze attive e principalmente credo il gas piuttosto che l'acqua, però avere l'Enel credo che nessuno lo vada a contestare, forse anche solo per metterci magari un antifurto, visto i tempi che corrono, a garanzia e tutela anche dell'immobile stesso, piuttosto che lasciarlo abbandonato. Quindi quello è a titolo esemplificativo, cioè quello che vuole dire, ma che ha sempre voluto dire in questi anni, è che non è che c'è la casa arredata con tutte le utenze attive e poi magari tramite qualche controllo si verifica pure che il consumo dell'acqua X e il consumo dell'Enel Y, piuttosto che ci vivi e è dichiarato altro, no? Quindi secondo me l'energia elettrica può essere uno degli elementi che può rimanere a tutela, ripeto, anche della sicurezza eventualmente dell'immobile in quanto tale. Sulla commissione abbiamo fatto, ringrazio il consigliere Paggiano, anche il consigliere Fornare, tutti i consiglieri di maggioranza che erano presenti, abbiamo voluto lavorare sulle linee guida del bando che andremo a fare, senza preconcetti, si sta cercando di lavorare insieme per il sostegno di quelle che sono le attività economiche cittadine, credo che insomma, nella discussione, nel senso buono comunque, nel lavoro che abbiamo fatto, abbiamo trovato quello che credo che può essere un modello che sarà il nostro e che è stato ragionato, condiviso, e quello servono, credo, anche il dialogo all'interno delle commissioni, perché appunto nella discussione si possono anche sviluppare tematiche che magari qualcuno prima non aveva pensato, oppure che ha avuto modo di approfondire ascoltando anche il territorio in questi mesi, no? Appena fuori da una fase che era quella emblematica dei mesi di aprile, dei mesi di maggio, di giugno, della rincorsa comunque a cercare di uscire con dei sostegni. Sul 25% ne avevamo già ragionato in tempo di presentazione del regolamento, io lo chiamo Covid-19, però quel regolamento sulle agevolazioni, sostanzialmente che tra l'altro, al quale tra l'altro si è allineata anche ARERA nel momento in cui dice di scontare il 25% della parte variabile alle ditte chiuse, considerando i 3 mesi di chiusura. Quindi 100 diviso 12 per 3 fa il 25, sono circa l'8% al mese che può incidere che incide il costo mensile, diciamo, di una tassa rifiuti, quindi che poi fossero 90 giorni o 88 giorni, 80 giorni, abbiamo chiuso a 25%, l'abbiamo inserito nel nostro regolamento e poi abbiamo trovato comunque conferma anche nel momento in cui ARERA stessa dice scontato il 25% della parte variabile della tariffa a queste attività chiuse. Quindi il ragionamento del 25% era su base mensile di chiusura. Credo di aver risposto a tutto, spero. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Prego la parola al consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, grazie. Nel merito non ho molto da dire, anzi, se posso già anticipare l'intenzione di voto, noi voteremo favorevolmente ad entrambe le delibere. Mi aggancio però a una cosa che ha citato il consigliere Faggiano e anche rilevato il vice sindaco, rilevando con piacere il buon funzionamento della Commissione 1. Lo dico però con un po' di invidia e un po' di dispiacere, perché siamo già verso la seconda metà della legislatura, si dice così? Non so se si dice così. Comunque, secondo io metà, no? Vorrei, entro la fine, vedere anche altre commissioni poter lavorare bene così. Il 5 di agosto abbiamo fatto una commissione congiunta che è andata invalidata per mancanza di numero legale, e allora tanto vedo che la commissione 1 si è dato un metodo, lavora bene, eccetera, eccetera. È la terza volta, credo, in Consiglio Comunale che rilevo con la mia insoddisfazione del funzionamento, parlo per la mia commissione perlomeno. Ringrazio comunque, perché all'ultima commissione congiunta l'assessore ci ha comunque spiegato per i presenti il contenuto di quella commissione convocata, però per me è la prima volta arrivare qua, nessuno credo racconti qua i sacrifici che fa per essere presente, compreso stasera, no? Però è la prima volta che una commissione da che io partecipo a questo consiglio va deserta o va invalidata per mancanza di numero legale. Vi invidio molto, commissari 1.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Ripasso la parola al nostro vice sindaco per una precisa puntualizzazione. Prego vice sindaco.
Sì, mi scuso, perché prima dicevo che abbiamo dimenticato un'agevolazione delle 4 che abbiamo inserito, più o meno, ho detto 4, ma che era quella per il compostaggio. Quindi prima non si poteva, cioè non era prevista una riduzione, con l'approvazione di questo regolamento diamo la possibilità, anche qui seguendo una serie di regole, perché bisogna poterle rispettare, rispettando quelli che sono i dettami normativi, di scontare una riduzione della parte variabile delle tariffe nella misura del 15% per le utenze domestiche e del 30% alle imprese agricole e florovivaistiche. Per quanto riguarda le utenze domestiche bisogna avere un giardino di almeno 40 metri quadrati e per entrambi il tutto deve essere verificato comunque dalla società che gestisce la raccolta rifiuti, dal consorzio. Non basta dire faccio il compostaggio a casa mia e scontami la tariffa, o mi forniscono loro il composter a campione e poi fanno le verifiche, comunque è un'altra dell'agevolazione che abbiamo voluto inserire, che potrebbe anche essere interessante per chi ha magari la possibilità di non portare poi l'umido, perché l'umido è verde, in smaltimento, magari di smaltirselo a casa, facendoci contestualmente, credo, anche ridurre qualche parte di costo poi di smaltimento successivo. L'avevo lasciata fuori e me ne scuso, grazie.
Grazie signor Vice Sindaco. Qualche altro collega consigliere vuole intervenire? Prego, consigliere Andrea Mora.
Sì, parlo perché, senza far polemiche, mi hanno tirato in causa quale titolare di una commissione, la commissione urbanistica. Ricordo che la commissione che abbiamo fatto il 5 di agosto. Come?
Collega consigliere.
No, è stato detto semplicemente che le altre commissioni lavorano in un altro modo, magari più o meno bene. È chiaro che questa non è la mia.
Non è stata
ok. Io ero presente nella commissione che c'è stata fatta il 5 di agosto. Intanto probabilmente era una commissione alle 4:30 del pomeriggio di mercoledì, per cui poteva essere un po' forse un orario, sebbene molti, tu stesso c'eri perché comunque ti sei assentato dal lavoro probabilmente per quello. L'unica cosa è che quella commissione è stata convocata credo 2 giorni prima, perché a me è arrivata una convocazione 2 giorni prima, tant'è che anch'io ho dovuto spostare degli appuntamenti perché c'erano quello e quindi io ci sono stato. Io non è che voglio fare, saranno gli altri che eventualmente faranno un plauso a quello che faccio se è necessario e se è stato fatto bene. La mia commissione urbanistica lavora, quando c'è stata necessità di produrre piano regolatore, il regolamento edilizio, il regolamento di igiene, che sono stato io promotore perché era un regolamento che si rifaceva al 1936 o 37 o 39 e mi ricordo che anche col Pierluigi Pastore che era presente ne parlammo e abbiamo portato avanti questa cosa. È chiaro che poi magari non tutti possono essere presenti. La mia commissione è una commissione che lavora spesso e volentieri, quando il dirigente, che adesso stiamo aspettando arrivi credo il prossimo mese perché ancora non è disponibile, chiede in base anche alle esigenze che ha e in base anche a quello che noi come partecipanti della commissione chiediamo e quindi lavora. Per cui questa è una commissione che ha lavorato bene, io non entro nel merito e cose, però forse anche le altre non è che proprio stanno lì a non far nulla, e, insomma, questo è quanto. Se poi dopo vogliamo metterla sul fatto che molti non si presentino o qualcuno non si presenti, ahimè, questo è vero, un po' è determinato dal fatto che gli impegni di lavoro sono sempre più incasinati per tutti, anche soprattutto con questo Covid, scusate il termine incasinati, è un italiano poco corretto, come voi sapete tutti questo dramma che si è presentato quest'anno ha un po' scombussolato tutti quelli che sono gli impegni di lavoro, per cui per fare qualunque cosa ci metti almeno il doppio del tempo perché devi prendere appuntamento, devi fare, andare, non tutti sono disponibili, distanze e quant'altro. Quindi io volevo semplicemente spezzare, ma non una lancia, uno stuzzicadenti nei confronti del mio operato e della mia commissione, quindi questo senza togliere all'altra che sicuramente lavora benissimo perché i risultati ci sono e quant'altro. Grazie.
Grazie consigliere Mora. Prego, qualche altro consigliere vuole intervenire? Se non ci sono, prego consigliere Massimo Zanetta. E Cerutti.
Sì, buonasera. No, volevo fare una puntualizzazione a quello che mi ha detto il consigliere Pierluigi Pastore, visto che mi ha citato prima, per quanto riguarda il confluire del verde alla discarica sfonda una porta aperta con me, per cui certo che va ottimizzato anche quello alla discarica. Il verde andrebbe perlomeno suddiviso in varie categorie. Non è facile, posso garantire che non è facile, perché anche le discariche private autorizzate che ci sono sul territorio stanno facendo anche loro questo tentativo di suddividere le varie tipologie di rifiuto verde. E tante ci stanno riuscendo, qualcuna ha un po' più di difficoltà, immagino questa del comune è ancora peggio, però posso garantire che i costi sono veramente alti, i costi della gestione di una discarica verde, dello smaltimento, della biotriturazione, queste cose qua, ci sono delle macchine che hanno veramente dei costi esorbitanti di manutenzione, il gasolio che ci va dentro e tutto quanto, per cui non è così matematico, io ti do del verde, tu ne fai biomassa e quindi guadagni. Non è proprio così, hanno dei costi veramente molto alti da sostenere, per cui sarà difficile riuscire ad arrivare a io ti do e tu prendi a pari. Si tratta comunque di migliorare comunque questo servizio, questo sì. Vedremo, speriamo, ci studieranno varie soluzioni, spero ottimali. Grazie.
Grazie consigliere Massimo Cerutti, prego qualche altro intervento, prego consigliere Pastore, Pierluigi.
Sì, solo riprendendo quanto ha detto il consigliere Cerutti, io mi rendo conto che non sia facile, che sia costoso, però voglio dire, io ho visto alcuni comuni del Trentino che sono hanno il riscaldamento diffuso, eccetera, eccetera, che però applicano queste tecnologie. Certo, hanno le sovvenzioni perché sono un'azienda autonoma, hanno hanno tanta legna anche adesso, cioè, hanno tante agevolazioni, però voglio dire, noi non è che dobbiamo, penso che non dobbiamo arrenderci e dire, vabbè, questa cosa costa troppo, non la faremo. Però io quello che chiedo è cominciare a pensarci, cominciare a ragionare su queste cose, perché poi le cose cambiano, le cose si modificano, i macchinari si perfezionano, insomma, quante cose sono cambiate. 20 anni fa, io ho visto l'altro giorno vicino a casa mia, è arrivata una macchina che faceva il trinciato ma 20 anni fa non si pensava di andare là, 30 anni fa prendere la pannocchia, portarla a casa, farla asciugare, poi sgranocchiarla e fare la polenta. Oggi è tutto cambiato, il mondo cambia, ma non è cambiato da 100 anni, è cambiato negli ultimi 20 anni, voglio dire. Quindi quello che io chiedo è, proviamo sempre a pensare un po' lontano, pensare alla lunga di quello che possono essere delle soluzioni. Perché capisco che l'immediato è così, ma l'immediato è così, ma domani, fra 10 anni, sarà così come sarà, nessuno di noi in questo momento lo può dire. Grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore, prego la parola al nostro sindaco. Prego signor sindaco.
Grazie signor Presidente. Sì, ci stiamo pensando e devo dire che ci stiamo anche lavorando già da tempo su questa cosa che lei ha detto, consigliere Pastore, tant'è vero, e c'è l'assessore ai lavori pubblici presente, stiamo anche pensando di ampliare la piattaforma, perché oggi suddividere ulteriormente la frazione del verde, se non hai lo spazio, non hai lo spazio, e quindi bisogna avere più spazio per poter lavorare meglio. Oggi ciò che viene rimborsato, ok? Quindi contributo CONAI viene dato sulla plastica, e poi vi dico due cose sulla plastica, sulla carta, sul vetro e sulle lattine. Sulla plastica ultimamente le cose non stanno andando bene. Non stanno andando bene perché la gente non lo fa apposta, non ha capito che la plastica dura va separata dalla plastica imballaggio. Allora, noi oggi, nel nostro consorzio, quindi che comprende, come diceva prima il nostro vice sindaco, 51 comuni, e faremo gli incontri qui per approvare e valutare, o meglio, valutare e successivamente approvare il nuovo piano finanziario.
PFM.
Abbiamo delle difficoltà perché la plastica oggi non è così pulita come dovrebbe essere. Quindi stiamo partendo con un'altra campagna di informazione ancora più precisa con i cittadini. Giuro, non farò più 32 incontri come li ho fatti con la popolazione, perché è devastante, cioè sono uscito esaurito. Però stiamo cercando di far capire alla gente che dobbiamo migliorare, perché siamo bravi, non siamo
una popolazione che non ha voglia di farlo. Lo facciamo un po' perché siamo bastonati, un po' perché siamo bravi e precisi e abbiamo voglia di fare questa cosa. Aggiungo che oggi sono arrivate le prime sanzioni e nella via Felice Piana abbiamo sanzionato delle persone che non facevano la raccolta differenziata. Non facevano la raccolta differenziata perché non sapevano che a Borgomanero si faceva la raccolta differenziata. Può essere. E come può essere, anzi, è certo che hanno pagato la sanzione, perché a volte adesso lo sanno, ci sono finalmente queste fototrappole che stanno funzionando a meraviglia. Perdonatemi, dopo tutto questo sacrificio sono anche felice di vedere che qualcuno imparerà a fare la raccolta differenziata come si deve. Questa cosa ci consentirà anche di andare a pizzicare, probabilmente, adesso oggi stanno facendo le verifiche, qualcuno che non pagherà anche la tassa rifiuti, perché poverino non ha i sacchi bianchi non te li danno, perché se non paghi la tassa rifiuti vai allo sportello, mi sono detto stamattina questo, vai allo sportello e non ti danno i sacchi. Come mai non ti danno i sacchi? Perché non hai la tesserina magica verde, che non hai pagato la tassa rifiuti, quindi è una conseguenza. Però piano piano stiamo arrivando, abbiamo un buon risultato. È sceso leggermente nel periodo Covid, perché stavamo facendo uno sforzo incredibile con gli uffici, che ringrazio, e con i vigili e con gli operatori del Medio Novarese. Mariano ne è uno degli esempi. Andavamo a aprire i sacchi abbandonati, venivano aperti, trovavi il documento, spesso e volentieri lo scontrino col codice a barre che ti diceva nome, cognome, vita, morte e miracoli di quella persona, cosa faceva. Quindi grazie a questo andavamo a prendere le persone e venivano sanzionate. Ma l'obiettivo non è quello di sanzionare, è quello di aumentare la raccolta differenziata, che già oggi nella città di Borgomanero, credetemi, sono orgoglioso di dire questa cosa, l'80% comodo, è un buon risultato, no? Cioè andiamo a vedere altre città degli stessi abitanti nostri che sono al 2%, abbiamo solo un 78% in più, vabbè, bellissima questa cosa, no? Quindi sono soddisfatto. È chiaro che poi bisogna cercare di mettere d'accordo tutti i comuni che hanno esigenze diverse, che hanno mentalità diverse, ma dettato dal fatto dal numero della popolazione. Ci sono persone che dicono la plastica possiamo raccoglierla ogni 15 giorni. Beh, io sono andato a vedere dove raccolgono la plastica ogni 15 giorni. Credetemi, chi vive in una casetta, una villetta, ha il posto da mettere, chi vive in un appartamento e magari ha una famiglia di 4 persone, credetemi, questa plastica crea qualche problema, la carta crea qualche problema. È chiaro che paghiamo meno sulla tassa rifiuti, però ti tieni l'immondizia in casa per 15 giorni, no? Stiamo andando un po' come consorzio verso questo, è il pensiero che ha il consorzio, no? Di dire cerchiamo di mandare in giro meno mezzi, inquinano meno, raccolgono meno, paghiamo meno. La gente si stufa e pianta in giro immondizia dappertutto. Io credo che il nostro comune, e ringrazio l'assessore Zanetta e gli uffici per il lavoro che stanno facendo, è vero, paghiamo qualcosa in più, però secondo me non possiamo dire che il servizio a Borgomanero non c'è. E stiamo anche scoprendo che molti dei sacchi abbandonati e degli ingombranti abbandonati a Borgomanero non sono dei cittadini, non è la gente di Borgomanero che fa questa operazione, ok? E ripeto, c'è Mariano che spesso e volentieri pulisce ogni 15 giorni la tangenziale e troviamo di tutto e più, ma non è di gente di Borgomanero. Abbiamo pizzicato in via Franzi una persona che arrivava dalla Valle d'Aosta e ha buttato i sacchi per strada, è stato denunciato da una donna di Domodossola, una signora di Domodossola, che mi ha scritto e mi ha mandato il numero di targa, che era pronta a testimoniare questa donna, che io personalmente ho ringraziato, e questa persona è stata sanzionata, è avvenuto dai vigili, credetemi, non ha fiatato, ha visto le foto, ha pagato e fine, ha detto ho sbagliato. Per l'amore di Dio, si può sbagliare, però stiamo lavorando in quest'ottica, stiamo lavorando quindi nell'ampliamento della discarica, stiamo lavorando per guardare e soprattutto valutare le nuove tecnologie. Io ve lo dico qua, non ho vergogna a dirlo, so che questa cosa che dirò adesso scatenerà polemica a inferno, ma io vi dico solo questo: io non ero così contrario al termovalorizzatore,
Non era contrario, perché è una cosa fatta bene, in altri paesi, in altre città italiane, in altri stati, queste cose le hanno al centro della città, perché le nuove tecnologie ci portano a non avere più quello che oggi abbiamo, che sono queste maledette discariche, perché oggi la discarica di Gemme e la discarica di Barengo, io parlo per le nostre, sono un disastro, sono una bomba ecologica che stanno ben tenendo, grazie a Dio, sotto controllo. Però credetemi, portiamo via al giorno 3.500 litri di percolato, lo portiamo in depurazione, il depuratore non fa miracoli, okay? Fa il suo ma non fa miracoli, sappiamo qualcosa, no, consigliere Emanuele Ceruti del depuratore, quindi non fa miracoli, però stiamo facendo questo, stiamo lavorando in ottica per cercare di migliorare e sicuramente utilizzare il rifiuto che oggi è un peso, quindi un costo, per cercare di sfruttarlo al meglio. Grazie.
Grazie signor Sindaco, proseguiamo con la discussione, prego colleghi consiglieri, se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto, se non ci sono dichiarazioni di voto passerei alle votazioni. Cominciamo con la proposta di delibera numero 2, ad oggetto approvazione e regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, denominata Tari. Astenuti? Nessun astenuto? Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Favorevoli all'unanimità. Procediamo anche con l'immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 2 appena citata. Astenuti? Astenuto il consigliere Emanuele Cerutti? Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Quindi la delibera numero 2 passa con tutti i voti favorevoli, tranne quella del consigliere Emanuele Cerutti. Faccio questa precisazione non per citare il consigliere Emanuele Cerutti, perché potrebbe chiamarsi Nonnis Roberto o Sergio Bossi, ma per i signori giornalisti che non sono presenti in sala, perché tante volte possono avere delle difficoltà tra gli astenuti, favorevoli e contrari, e quindi è giusto che quando sono in streaming abbiano la notizia precisa di cosa è avvenuto in Consiglio Comunale. Proseguiamo con la proposta di delibera numero 3, ad oggetto tassa sui rifiuti, conferma per l'anno 2020 delle tariffe applicate per l'anno 2019. Astenuti? Nessun astenuto? Contrario? Nessun contrario? Favorevoli? Quindi la proposta di delibera numero 3 passa all'unanimità. Procediamo adesso con l'immediata eseguibilità. Astenuti? Astenuto ancora il consigliere Emanuele Cerutti? Contrari? Nessun contrari? Contrario? Favorevoli? La proposta di delibera numero 3 passa con la votazione di tutti i consiglieri comunali, tranne del consigliere Emanuele Cerutti. Proseguiamo al punto numero 4 della proposta di delibera, mozione presentata dal consigliere Laterza Luigi, protocollata in data 27/8/2020, al numero 00317971/2020, intitolazione di un luogo toponomastico o giardino pargo delle vittime del massacro delle foibe. Prego la parola al consigliere Luigi Laterza per l'illustrazione della mozione.
Buonasera a tutti. Niente, leggo la mozione. Considerato che nel 2020 ricorre il centenario della nascita della signora Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, torturata, violentata e gettata in una foibe, ed assunta figura emblematica e di riferimento per descrivere i drammi delle sofferenze degli italiani vittime del massacro delle foibe, considerato che la tragedia delle foibe appartiene alla memoria condivisa degli italiani, così come solennemente e istituzionalmente comprovato dalla legge del 30 marzo 2004 numero 92, istituiva nel giorno del ricordo per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo della loro più complessa vicenda, dell'esodo delle terre istriane, fiumane e dalmate nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. vista la mancanza nel territorio comunale di un luogo toponomastico o giardino, parco, che ricordi le vittime del massacro delle foibe, il gruppo consigliare Fratelli d'Italia propone di deliberare di impegnare la giunta comunale ad intitolare un luogo toponomastico o giardino parco alle vittime del massacro delle foibe. Grazie.
Grazie consigliere Luigi Laterza per l'illustrazione della mozione presentata da lei. A questo punto dichiaro aperta la discussione. Prego la parola al consigliere Roberto Faggiano e poi al consigliere Emanuele Cerutti.
La sostanza di questa mozione non è solamente condivisibile, ma è decisamente un atto di giustizia nei confronti di un'atrocità che è quella che si è consumata sul confine istriano. Peccato però che questo Consiglio Comunale, questo Consiglio Comunale, quello che ci sarà tra due anni, quelli che ci sono stati prima, ci sono dati un altro atteggiamento. Questo Consiglio Comunale ha sempre evitato di politicizzare determinati argomenti e determinate azioni. Ora, a me corre l'obbligo di scrivere l'iter di questa mozione. Questa è una mozione che è stata presentata la mattina della convocazione della conferenza capigruppo, perciò proprio in zona Cesarini, come si direbbe calcisticamente parlando. È una mozione che è stata presentata senza neanche condividerla con la propria maggioranza, perché c'erano i membri della maggioranza che non la conoscevano. È una mozione che ha unica firma quella del consigliere Luigi Laterza, ma è legittimo. È una mozione che è protocollata, perciò un atto di protocollo, con il simbolo di Fratelli d'Italia. Ora, questo è in contrasto con altri tipi di atti che sono stati simili per, diciamo così, per genere, che sono stati votati all'unanimità e sottoscritti all'unanimità, e faccio riferimento, ad esempio, a una proposta che ho fatto io, che è passata all'unanimità, che è quella della targa per la violenza sulle donne, su cui poi abbiamo lavorato molto bene insieme con l'assessore Beccaria. Non c'erano simboli di partito, l'abbiamo sottoscritto tutti quanti, e anche la stessa cittadinanza che abbiamo dato, che abbiamo conferito alla senatrice Segre, dove la conferenza capigruppo aveva deciso, non senza anche magari qualche turbolenza precedente, di ritirare un atto che era stato presentato per farlo presentare dal sindaco, e abbiamo votato tutti insieme. Ora, io non sono qui ad alzare la mano di nascosto, perché io questa mia posizione l'ho espressa al Presidente del Consiglio Roberto Nonnis, l'ho espressa al Vice Sindaco Ignazio Zanetta, l'ho espressa al Sindaco Sergio Bossi, che presumo, sono persone corrette, presumo che l'abbiano riportato a chi ha presentato la mozione, che legittimamente, se la sta discutendo, legittimamente ha deciso di proseguire nel presentare una mozione che riporta il simbolo di un partito, perciò si va, prima ho voluto evitare dirlo, ma adesso invece lo dico, si va a strumentalizzare a livello politico qualcosa che invece magari andava condiviso tutti insieme, perché ripeto, la sostanza mi trova d'accordo, E a sostegno anche di questa mia tesi, perché, viva Dio, ho buona memoria, vado a riprendere, ed era tutt'altro tenore, l'atto di consiglio, vado a riprendere cosa disse il sindaco durante il consiglio comunale del 27 novembre 2017. Infatti questo lo si può recuperare facilmente dal sito del comune, che è fatto veramente
Benissimo, è una perla il nostro sito del comune ed è anche un archivio meraviglioso. Tant'è vero che io stamattina ho detto, io me la ricordo quella cosa, fammi andare a vedere. Con due clic sono andato a recuperarlo. Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale numero 56 del 27 novembre 2017, oggetto mozione presentata dal consigliere Fornara Andrea, sottoscritta dal consigliere Fornara Piergiorgio, protocollata in data 11 ottobre 2017, adozione del sacco conforme tariffa puntuale. Ora, io credo che chiunque sia in questa sala convenga con me nel dire che l'oggetto e l'argomento era decisamente più leggero rispetto a quello che stiamo trattando con questa mozione. Ebbene, quella mozione fu presentata dal collega Fornara Andrea con il simbolo di partito e nella discussione il sindaco gli risponde: credo che sarebbe stato sufficiente fare un'interrogazione. Vabbè, questo è. Il gruppo consigliare Movimento 5 Stelle interroga il sindaco per sapere. Quando si parla di mozione, ci si mette su un cappello. Allora facciamo una bella cosa. Noi la votiamo, lei toglie il simbolo. Non sono parole di Roberto Faggiano, sono le parole del sindaco Sergio Bossi in merito a una mozione che aveva un argomento decisamente più leggero di quello che andiamo invece a discutere noi nel Consiglio Comunale del 27 novembre 2017. Per cui, poi, durante le dichiarazioni di voto, dirò quale sarà la mia posizione. Grazie.
Grazie, consigliere Faggiano. Prima di passare la parola al consigliere Emanuele Cerutti, ricordo l'ordine delle interrogazioni e delle mozioni. Quando il consigliere Faggiano, è solo una puntualizzazione, nel senso che ha detto giusto, perché comunque le mozioni vanno presentate 10 giorni prima, almeno, come citato dal regolamento all'articolo 7, ma lo ricordo, un excursus per tutti, ed è stato presentato 11 giorni prima, esattamente il 27/8 alle ore 10:54, per una maggiore precisazione, rispettando appieno quello che è il regolamento, come è stato fatto da tutti i consiglieri fino a oggi. Era solo una precisazione. Proseguiamo adesso con il consigliere Emanuele Cerutti, prego.
Sì, grazie. Mi scuso se non dico che leggerò, ma seguirò abbastanza la lettera ciò che ho preparato, perché è una questione un po' delicata. Allora, siccome ho pesato ogni singola parola, magari sarò un po' pedante, ma questo mi garantisce di essere un po' più aderente a, senza essere, avere possibilità di essere frainteso. Alcune cose saranno ripetute rispetto a quello che ha detto già il consigliere Faggiano. Io voglio dire che siamo contenti quando dalla maggioranza arriva un segnale di presenza in questo Consiglio Comunale. Non sono tanto consueti, quindi quando arrivano vanno presi con ancora più attenzione. Peccato però che sia un segnale che non spinga verso la concordia, ma semmai assomiglia a una piccola provocazione. Lo dico per una serie di ragioni. Alcune di queste sono ragioni formali. Se penso alla modalità di presentazione di quella che chiamerò per brevità mozione segre, ricordo bene che il primo motivo di contestazione è stato generato dal fatto che, rispetto a questo genere di riconoscimenti, non si fosse cercato un accordo precedente con tutti i gruppi consigliari, cosa che ha già rilevato il consigliere Faggiano. Credo che il signor sindaco possa rigettare tale mozione quindi con le stesse motivazioni. Sono sicuro che a noi non è stata proposta e oggi, non avendo partecipato alla conferenza capigruppo, scopro che neanche è stata condivisa con la maggioranza. Pare davvero singolare una modalità di proposta che sconfessa ciò che è accaduto appena lo scorso Consiglio Comunale. Prima del Consiglio avevamo auspicato che si creasse un clima di concordia attorno alla mozione segre e durante quel Consiglio ho condiviso e apprezzato l'invito del signor sindaco a non polemizzare e non strumentalizzare tale scelta. Di fatto tutti gli interventi sono stati coerenti. Ho apprezzato, per esempio, mi ricordo l'intervento dell'onorevole Pastore, del consigliere Massimo Cerutti, che in qualche modo sottolineava l'esigenza, no, la famosa frase mai più uomo contro uomo, mai più homo homini lupus, e li ho apprezzati sinceramente. C'è stata però una stonatura in questa coralità di interventi, tutti tanti e tutti abbastanza intonati, con una stonatura, guarda caso, del gruppo che oggi presenta un'altra mozione. In sostanza si motivava l'appoggio a quella mozione come segnale di contrasto all'estremismo islamico. Ora, credo che il sindaco abbia apprezzato, al di là del
facce un po' basite, che nessuno abbia fiatato in quella sede per rispetto a un accordo preso di concordia. Ora però non è che messa in campo un atteggiamento di concordia, poi subito dopo quella mancanza di condivisione venga ripresa subito così, la volta dopo. Questa formalmente. Nel merito, nella sostanza, se entriamo nel merito, io passando anche sopra tutte queste questioni qua dico va bene, votiamola. Votiamola perché anch'io, e penso che ciascuno qui dentro, sono tra quelli che da sempre afferma che le vicende accorse a Norma Cossetto e a tutti coloro che sono stati uccisi e gettati nelle foibe sono, per usare le parole dell'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, 2011, atroci crimini che non hanno giustificazione alcuna. Ho sempre avuto una forte avversione verso i negazionisti, anche quelli di oggi, e se ne sono tanti oggi, in particolare quando si tratta di episodi così efferati come stragi, eccidi, campi di sterminio, eccetera. Credo che chi nega alcuni fatti storici sia in qualche modo complice di quelle tragedie, e lo ribadisco, chi nega è complice di quelle tragedie. E penso che i termini atroci e crimini esprimono bene cosa penso di questa faccenda senza possibili equivoci. D'altra parte, anche chi con leggerezza ha parlato di centinaia di migliaia di vittime delle foibe ha compiuto e compie lo stesso crimine, quello di mistificare e dunque di mancare di rispetto innanzitutto a chi è morto davvero e ai suoi familiari. E allora sì, per tutte queste ragioni votiamo questa mozione, disposti anche a passare sopra, come dicevo, alle questioni formali che per quanto riguarda la Segre tanto avevano fatto arrabbiare. Votiamola, ma a una condizione: che si rispetti la verità storica, peraltro ben espressa dalla legge che anche la mozione cita. All'articolo 1, comma 1, dice: la Repubblica riconosce il 10 febbraio quale giorno del ricordo al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, virgola, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Dunque, la legge stessa considera una pluralità di tragici eventi non separabili tra loro. E se il consigliere La Terza o chi per lui avesse partecipato all'incontro organizzato presso la Fondazione Marazzi il 14 febbraio scorso col dottor Leone, oppure negli incontri che il dottore stesso ha fatto con le scuole in quello stesso periodo, se ne sarebbe reso conto, come credo se ne sono rese conto le numerose persone presenti, compresi gli assessori che ringrazio ancora per essere stati presenti a quella serata molto interessante. Il dottor Leone ci ha illustrato lucidamente proprio la complessa vicenda del confine orientale, proprio come recita la legge e la mozione, permettendoci di comprendere che sarebbe scorretto prendere quel pezzo di terra, in quel pezzo di storia preciso, sminuzzarlo in parti, guardandone solo alcune e dimenticandone delle altre. Ci ha parlato della rapida occupazione di quei territori da parte dei nazifascisti durante la Seconda Guerra Mondiale, della deslavizzazione di quelle terre, delle segregazioni, delle deportazioni, in 20 anni di politiche di sottomissione oltre 100.000 sciavi, come venivano appellati con evidente disprezzo, croati e sloveni, sudditi del Regno d'Italia, furono costretti ad andarsene dall'Istria e dalle zone costiere, 100.000. E poi ci ha parlato delle esecuzioni sommarie, dei campi di concentramento italiani, quasi 15.000 persone trucidate o fatte morire nei campi, utilizzando la deprivazione e le epidemie come strumento di decimazione. Poi certo, abbiamo parlato delle foibe, ci mancherebbe, dei circa 700 dispersi nell'autunno del 43, le cosiddette prime foibe, e dei circa 4.000 della primavera del 45, cosiddette seconde foibe, e degli esuli. Tra l'altro il dottor Leone ha condotto una meravigliosa ricerca sugli esuli giuliani, circa 3.000 tra il 45 e il 56 ospitati a Novara, al villaggio Dalmazia. È stato molto emozionante. Ma questa è la storia, di quei luoghi in quel periodo, accertata tra l'altro anche da una commissione italo-slovena istituita nell'ottobre del 93 e che ha lavorato sette anni, non gruppettini di parte che hanno posto il proprio parere, storici che per italiani e sloveni, che hanno lavorato per sette anni, la cui relazione finale è stata approvata dal governo sloveno e pubblicata dal governo italiano, quindi quello è il documento di riferimento ed è quello a cui ciascuno deve attenersi se vuole dimostrare onestà intellettuale. Tra l'altro, tale relazione della commissione mista, e sto per concludere, è facilmente reperibile e sarebbe il caso che chiunque vuol prendere parola o posizione su tale delicata questione prima si legga bene quel documento e non le interpretazioni di questa o di quella fazione. Sono una 20 pagine, a seconda dell'impaginazione del font scelto. Dunque è proprio il succo di 7 anni di lavoro quel documento lì. quindi 20 pagine si possono facilmente affrontare. Perché o quella storia la si racconta tutta, oppure la si mistifica, in qualche modo uccidendo due volte le vittime di quel tragico periodo storico e mancando di rispetto anche alla stessa memoria di Norma Cossetto, trasformandola da vittima di una oscena tragedia a pretesto per una mistificazione. Non voglio credere che l'amministrazione comunale si presti a questa mistificazione. Dunque, io dico votiamola, e la proposta è quella che si approvi modificandone il testo. Si può, ad esempio, individuare un luogo, un parco, e definirlo Parco del Ricordo, con un bel sottotitolo, dedicato alle vittime dei campi di concentramento italiani in Jugoslavia, alle vittime delle foibe e alle vittime dell'esodo giuliano-dalmata. Questo sì sarebbe un gesto di grande, grande onestà intellettuale e segno di riconciliazione. Chiaro, non può essere una via perché il cartello fosse un po' grosso, ma un parco si può fare. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Prego consigliere Simone Calderoni.
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Anch'io, diciamo, essendo una mozione di rilevanza importante, ho segnato alcune cose che leggerò nel mentre che farò il mio discorso. Concordo pienamente su quanto detto e sul pensiero del consigliere Manuel Cerutti. Come già detto, vorrei però, prima di passare al mio giudizio politico, sottolineare alcuni aspetti sulla modalità di presentazione di questa mozione. Molto spesso la maggioranza e l'amministrazione mi ha contestato la modalità di presentazione e di non condividere mai, o perlomeno quasi mai, le mozioni anticipatamente con tutti i gruppi consigliari. E ricordo che il Presidente del Consiglio Comunale non manca mai di farmi notare pubblicamente questa cosa. Tra l'altro, questa è una delle ragioni principali di non approvazione, come già ricordato un esempio prima dal consigliere Faggiano, delle mie e delle nostre mozioni. Ricordo per ultima, tra parentesi, la mozione Segre, come già detto. E sottolineo questo in modo che in futuro, presumendo che la proposta sia votata favorevolmente dalla maggioranza, che si guardi prima all'interno della propria maggioranza. Inoltre, ho sempre richiesto nei miei interventi in merito alle mie mozioni sempre valutazioni e risposte politiche, ma la maggioranza ha trovato spesso, quindi non sempre, spesso motivazioni di natura formale e amministrativa tra le ragioni di non approvazione. Quindi la prossima volta mi aspetto che le ragioni formali vengano messe in secondo piano, come sto facendo io adesso, ma che si entri nel merito politico. Detto questo, dico al consigliere alla terza che non avrei avuto problemi anche a sottoscriverla se fosse stata condivisa anticipatamente con me, ma che nonostante questo, dopo aver letto attentamente la mozione, il mio voto anticipo che è positivo senza nessun problema, con l'unica richiesta di fare la modifica, come ha richiesto il consigliere Cerutti, del testo, in modo che la storia e il ricordo, la memoria vengono ricordati senza tralasciare nessuna parte, come è giusto che sia. Grazie.
Grazie consigliere Simone Calderoni. Prego la parola al nostro sindaco. Prego signor sindaco.
Grazie Presidente. Io credo che poi mi darà qualche delucidazione in più il nostro segretario, ma credo che non sia compito del Consiglio Comunale intitolare una via, ma è compito della Giunta. Infatti, la Giunta Comunale, con argomento di Giunta del 10 dicembre 2019, e successivamente, chiaramente capite che è importantissimo intitolare una via alle vittime delle foibe, ma il Covid in questo momento era più importante, e quindi il 5 di giugno 2020 abbiamo ripreso l'argomento in giunta e dava mandato all'ufficio preposto di preparare la delibera per intitolare questa via, che è una via che collega la via Arona con la via delle Rosette, un tratto di strada nuovo. La Giunta ha valutato che fosse interesse di tutti a intitolare
una via a una tragedia immane. Io non so, consigliere Cerutti, Manuel, se lei i dati che ha letto sono più corretti di altri, non entro nel merito, io dico solo che nei giorni scorsi ho ricevuto una mail, credo che tutti i sindaci italiani, se italiani abbiano ricevuto questa mail, da il comitato 10 febbraio, dove al telegiornale, no al telegiornale, una trasmissione, scusatemi, alle 20.30 su Rai 2, in un servizio del giornalista Andrea Romoli ha documentato il ritrovamento della foiba di Koceveski Rog in Slovenia, dove i miliziani comunisti jugoslavi gettarono centinaia, non entro, è lunghissima questa cosa, parla di migliaia, centinaia di migliaia di esodati, parlava di migliaia e migliaia di infoibati, io non entro nel merito di questa cosa. Io dico che tutte queste persone meritino rispetto come lei ha ben detto, perché io non vedo nessuna differenza tra chi è stato portato in campo di concentramento e chi è stato infoibato. Sono purtroppo pagine tristi della nostra storia. Io quello che voglio sottolineare e non posso negare, e non posso negare che la mozione è il simbolo di Fratelli d'Italia. Devo anche sottolineare il fatto che la mozione va però in appoggio a quello che l'amministrazione comunale stava facendo. Quindi al di là che questa mozione, e a me piacerebbe, ripeto, e a fine del mio intervento chiederò di fare un incontro a capigruppo per cercare di capire cosa fare, e con la disponibilità chiaramente di chi ha firmato questa mozione, perché queste cose sono cose importantissime, gravissime, che hanno scritto pagine tristi della nostra storia, e quindi mi piacerebbe che venissero votate all'unanimità. Però attenzione, mentre la mozione sulla senatrice Segre, che dava la cittadinanza italiana, veniva data dal Consiglio Comunale, oggi non è il Consiglio Comunale che può dare l'intitolazione a una strada, ma è la Giunta che ha questo ruolo, e credo che per Luigi Pastore sia al corrente, e chiedo al segretario se è così. Quindi oggi questa mozione, e mi rivolgo al consigliere Luigi La Terza, sarà di supporto a quello che già l'amministrazione comunale stava facendo ed è agli atti, non è una cosa che mi sono inventato io oggi, eh. Andate a vedere, sono tutte cose che sono registrate. Quindi io adesso capisco le posizioni di tutti, non posso assolutamente dare torto, sono cose che io ho detto in questo consiglio, non è che mi nascondo dietro il mio dito, assolutamente. Quindi vorrei capire, magari se fermiamo 5 minuti, se è possibile, Presidente, facciamo capigruppo e cerchiamo di capire se riusciamo a trovare una quadra. A me personalmente farebbe molto piacere.
Prima di sospendere la seduta per 5 minuti, passare la parola al nostro Vice Sindaco. Prego, signor Vice Sindaco.
Sì, a completamento di quanto ha detto il nostro Sindaco, a completamento nel senso, avendo portato l'argomento a dicembre sull'intitolazione della strada via vittime delle foibe, poi come giustamente ha detto il sindaco, con gennaio e febbraio poi siamo entrati in un periodo dove era anche difficile portare avanti gli argomenti di giunta in smart working, poi non aveva in quel momento una priorità di gestione, ma la prima cosa era perché l'argomento necessità, e da qualche tempo, da qualche anno che si parlava comunque di intitolare una strada anche giustamente alle vittime delle foibe, che però non avevamo, almeno dal 2017 non avevamo, quindi finiti i lavori di questo primo lotto di strada abbiamo cominciato in giunta a ragionare su come procedere poi alle varie intitolazioni. ce ne saranno anche in altro, c'è il pezzo di strada che abbiamo completato su entrare sulla Resega, ci sarà il prolungamento della via Pennaglia, quindi abbiamo la possibilità oggi di andare ad effettuare alcune intitolazioni. A mese di febbraio quindi abbiamo valutato quelle, abbiamo valutato anche la strada che costeggia l'autostrada e poi, come giustamente dice il sindaco, siamo entrati in un periodo in cui abbiamo forzatamente dovuto gestire tantissime altre cose, con il mese di giugno, anche a fronte di una lettera che ci è arrivata dall'Unione degli Istriani, in cui ci chiedevano di intitolare una strada a una persona, adesso non sono qui a fare nome e cognome perché
che non abbiamo trovato,
supponendo che fosse un borgomanerese infoibato nel 45, abbiamo riparlato quindi dell'argomento che era passato nel mese di dicembre e abbiamo fatto poi successivamente delle ricerche per quanto fattibile all'interno della nostra anagrafe storica per andare a cercare se questa persona fosse nata o fosse stata residente a Borgomanero, perché di questo si sospettava, ma non abbiamo trovato nessun dato. In quel momento quindi la Giunta ha deciso di sospendere, ma un'intitolazione come alla via vittime delle foibe potrebbe, tra l'altro come anche richiesto, trovare la sua occasione più solenne nel momento della celebrazione del mese di febbraio, per cui con il mese di giugno non si è voluto correre nell'intitolare la strada, mi ha detto comunque non abbiamo trovato questo cittadino, ci sono diverse sollecitazioni, tra l'altro ricercando un po' negli archivi la prima richiesta era del Comitato per l'onoranza dei caduti delle foibe del 98 che chiedeva a Borgomanero comunque di intitolare alle vittime delle foibe un monumento, una strada, un parco e via. Per cui questo per quanto riguarda la parte l'iter burocratico da parte del Comune. E ben venga comunque anche la discussione in Consiglio Comunale, quindi il fatto di aver portato questa intitolazione è un dibattito politico più alto, perché altrimenti sarebbe stata comunque una discussione, come ricordava il sindaco, presa dalla giunta, un'inaugurazione, per cui non entro nel merito delle mozioni, non è il mio compito, non sono un consigliere comunale, però a supporto di quanto detto dal nostro primo cittadino, due o tre elementi credo che comunque utili alla discussione al proseguo della stessa. Grazie.
Grazie vice sindaco. Assolutamente sì, consigliere Emanuele Cerutti.
Grazie, perché vorrei capire cosa andiamo a fare, no? Allora, una roba velocissima sui dati, la dico brutale, fosse anche solo una persona, fosse anche solo Norma Cossetto, è un'atroce tragedia, quindi io non sono qua a... sono d'accordo con lei, non è questione di numeri, no? Poi i numeri che ho io sono quelli dei... dispersi dai dati anagrafici, per cui che si individui una foiba in più o in meno, la tragedia non cambia granché, anche perché è oggettivamente, perché le foibe sono state usate come discariche di ogni genere, anche di persone umane, purtroppo bisogna dire questa cosa qua, è oggettivamente impossibile calcolare quante persone disperse siano state poi buttate lì dentro. Però quei dati lì sono dati abbastanza recuperabili proprio dalla commissione degli storici, ma non è questa la questione, è una tragedia immane comunque, che sia uno in più o che sia uno in meno. Quello che volevo capire era se intanto reitero, se la questione è che è un compito di giunta, mi chiedo allora cosa stiamo per andare a fare con i capigruppo, nel senso se l'idea è che il Consiglio Comunale dà un'indicazione alla giunta, allora le indicazioni alla Giunta credo che siano arrivate, se non capisco male. Se invece dobbiamo discutere per ripresentare in maniera coesa una mozione che comunque è appannaggio della Giunta, ma perché non capisco, se mi spiegate bene cosa andiamo a fare di là. Grazie.
Aiuto io in questo passaggio qui. Grazie. Prima volevo aspettare a darle la parola, ma adesso passerei intanto la parola al nostro segretario comunale, che è stato citato due volte dal signor sindaco durante la sua relazione, quindi è giusto che anche il dottor Michele Crescentini dia il suo contributo. No, no, ma è stato obbligato dal nostro sindaco, quindi ha già detto tutto. Quindi
a me bastava che mi dicesse sì.
Cioè, perfetto.
Credo di aver detto quello.
Ho voluto un'ulteriore conferma per far sì che adesso che sto per sospendere capigruppo, perché comunque abbiamo una mozione in atto in consiglio comunale, il signor sindaco ha chiesto la possibilità di poter sospendere, quindi sospendo capigruppo per 5 minuti, ci troviamo in sala specchi e ci sarà il proseguo della mozione.
Sì, un secondo.
Prego la parola al signor sindaco.
Sì. Quello che volevo sottolineare, scusatemi, è che comunque questa cosa è un rafforzativo a quello che ha già comunque deciso la Giunta. Io quello che mi sono dimenticato di dire prima, e chiedo scusa, è che io questa cosa comunque, questa mozione vorrei che venga sottoscritta da tutti, cioè voglio dire tutti i partiti, tutte le liste civiche ci metteranno il loro nome. Questo è quello che avevo chiesto anche a Luigi la Terza.
Presidente. Grazie signor sindaco. Prego, sospendiamo, andiamo in sala specchi 5 minuti. A seguito di discussione nei capigruppo, ripasso prima la parola al consigliere Luigi La Terza. Prego, consigliere Luigi La Terza, e poi i prossimi interventi.
Niente, sulla base delle discussioni che abbiamo fatto in capigruppo, io come capogruppo del gruppo consigliare Fratelli d'Italia sono disposto a eliminare il simbolo, mantenendo la mozione, per cui invito i gruppi che vogliono aderire a questa mozione di sottoscriverla. Grazie.
Prima passo la parola alla consigliera Maria Piera Pastore, che mi aveva già chiesto la parola.
Sì, grazie Presidente. Io ringrazio il consigliere La Terza per la sua scelta, che dimostra grande sensibilità nei confronti di tutti gli appartenenti a questo consiglio. Come giustamente hanno detto altri consiglieri, stiamo parlando di un atroce crimine, di un'ingiustizia, di una tragedia che ha colpito parte della popolazione istriana. Quindi mi sembra giusto chiedere di poter sottoscrivere come gruppo Lega Nord questa mozione e mi auguro che possa essere votata da tutto questo Consiglio Comunale.
Grazie consigliere Maria Piera Pastore. Adesso la parola al consigliere Pierluigi Pastore.
Sì, grazie Presidente. Rispetto all'intervento che avevo in mente prima ci sono delle modifiche, che sono le modifiche derivanti dalla scelta del consigliere La Terza di togliere il simbolo di partito. Questa è comunque una scelta giusta perché davanti a queste tragedie non ci sono simboli di partito che possono tenere o che possono giustificare una cosa. Anche la volontà di mettergli sopra, diciamo, il cappello a questa cosa e anche le modalità di presentazione della mozione mi avevano lasciato a suo tempo abbastanza perplesso, anzi molto perplesso. Si tratta infatti di una tragedia di persone, di italiani che sono stati barbaramente trucidati, che sono stati abbandonati a un po' a se stessi. Io voglio soltanto ricordare che due cose, che di questa tragedia non se n'è mai parlato, molte volte sui libri di storia, se uno va a vedere e apre un libro di storia negli anni 70-80 non trova nessun riferimento a questa tragedia, per cui molte volte è stata volutamente accantonata, dimenticata, pur essendo una gravissima, ed è stata una gravissima mancanza anche questo discorso di informazione. Solo oggi se ne parla o recentemente se ne è parlato. La seconda cosa però è anche un invito, cioè io provo a pensare a tanti anni fa quando ci sono stati dei profughi istriani e io ho parlato con una persona, una maestra che è stata profuga istriana e non vi sto a raccontare qual è stata la sua esperienza tragica. Però voglio soltanto ricordare una cosa, che 50 anni fa, in un periodo periodo in cui l'Italia si stava risollevando, si stava cercando di uscire dalle macerie della guerra, sul confine istriano non sono state erette fili spinati, non sono state erette barricate, non sono state effettuati richieste blocchi navali come in questo momento sta chiedendo anche la Meloni. Cioè sono stati accolti, a Novara è stato fatto il villaggio Dalmazia, il villaggio dedicato a queste persone. Sono state questi istriani erano persone e sono state accolte in Italia e quindi credo che ci sia anche un approccio che dobbiamo riconsiderare anche alla luce di quanto sta avvenendo oggi in Italia. Quindi credo che il mio sentimento in questo momento è un sentimento di grande pietà nei confronti di queste persone che sono state barbaramente trucidate. E raccogliendo le indicazioni del sindaco e dell'impegno del sindaco di proseguire nella richiesta effettuata da Manuel Cerutti per intitolare anche, cioè per ricordare tutte queste tragedie nel momento in cui verrà intitolato il campetto di Santo Stefano, mi sento di votare comunque questa mozione. Grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore. Adesso la parola al consigliere Roberto Faggiano e poi al consigliere Emanuele Cerutti.
Grazie. Io sono soddisfatto di come si è sviluppato poi tutto il processo di questa mozione, perché a chiare parole avevo detto che se il collega consigliere della Terza avesse ritirato la mozione e l'avesse ripresentata senza il simbolo, io non avrei avuto nessun problema a sottoscriverla. Mi ritengo una persona seria e pertanto il consigliere della Terza ripresenta la mozione senza il simbolo e io la sottoscrivo e la voto.
Grazie consigliere Faggiano, prego la parola al consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, grazie, riprendo l'ultima frase che diceva il consigliere Faggiano, anch'io credo di essere, o meno, cerco di essere una persona seria e siccome non compare da nessuna parte, avrei fatto fatica onestamente, ma non compare da nessuna parte nella mia discussione un riferimento al simbolo, ma io ho ragionato più sulla sostanza delle cose, sono molto dispiaciuto. Intanto ringrazio il sindaco per la disponibilità che in conferenza del capigruppo ha mostrato nell'accogliere una proposta che avevo fatto e lo ringrazio davvero tanto. Credo che ci fosse proprio richiesta poca disponibilità in più, ma proprio poca, poco sforzo in più per arrivare a una concordia anche in questo caso. Quindi il mio voto non potrà essere favorevole, ma sarà contrario a questo muro, a questa incapacità di trovare una concordia. Ho molto rispetto per i consiglieri che hanno cambiato idea, perché avevano espresso perplessità sulla modalità di presentazione, per la serietà che credo di cercare di mantenere e per quello che ho detto prima, proprio per il contenuto di quello che ho detto prima, sono molto dispiaciuto perché è una mancanza di... Abbiamo proprio perso l'occasione di fare un gesto molto simbolico, un segno davvero di riconciliazione e di onestà intellettuale. È vero, non si è mai parlato di questo, almeno negli ultimi 20 anni sì, bisogna essere onesti, ma per tanto tempo è stato scordato, ma non si è parlato davvero del... Io sono andato in vacanza a Arb, a seconda di come si chiama quell'isola lì, a seconda dell'accento, e... Colpa mia, io non sapevo che quella è stata un'isola campo di concentramento. Perché? Perché non se ne è parlato. Non si è parlato delle foibe, si è fatto fatica a parlare degli esuli, non degli esodati, ma degli esuli. Perché è vero, sono stati accolti, ma sono stati denigrati per anni. Se voi ascoltate le interviste di quelli che hanno abitato a Villaggio Dalmazia, quelle interviste lì iniziano nel 1980, poco dopo, per cui qualcuno di quelle robe lì ne parlava, qualcuno di quelle robe lì si interessava, altri no, me compreso. Per cui mi sono molto dispiaciuto perché stiamo facendo un torto proprio alle persone che tentiamo di ricordare e di rispettare. Peccato.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Prego la parola al consigliere Simone Calderoni.
Grazie Presidente. Sì, certamente dispiace che il Consiglio della Terza non ha potuto fare questa modifica, però c'è da dire anche che comunque l'apertura del sindaco a intitolare, magari presentando una seconda mozione, una seconda via, mi fa confermare quello che ha detto precedentemente, che la sottoscrivo senza nessun problema, con l'invito poi magari in futuro di ripresentare un'altra mozione con la seconda via da intitolare a quanto richiesto. Grazie.
Grazie consigliere Simone Calderone. Prego la parola al consigliere Massimo Cerutti.
Sì, volevo anch'io dire che come capogruppo del gruppo Il Borgo voteremo a favore di questa mozione. Non condivido le scelte che portano il consigliere Manuel a non condividerla, scusate il gioco di parole, perché ritengo che invece l'intitolazione alla vittima delle foibe e solamente alla vittima delle foibe sia un rafforzativo e un cioè, per far capire quanto è grave è stata veramente, non è una mancanza di rispetto, Manuel, a chi ha subito questo, no, è tutt'altro. Qui si vuole portare onore alle vittime delle foibe e quindi l'intitolazione a solo a loro è un rafforzativo. Non si possono mischiare le carte, consigliere Manuel, mi spiace, ma io non sono d'accordo con le sue motivazioni. Voterò sì, convintamente, e contro le motivazioni che lei ha portato.
Prego, a microfoni, se vuole poi ribattere, non c'è nessun problema, consigliere. Grazie, consigliere Massimo Cerutti. Prego la parola, consigliere Pier Giorgio Fornara.
Grazie, Presidente. A me sembra che questa sera, in pochi minuti, l'amico Manuel abbia dato una lezione di storia non indifferente. Piaccia o no, a me sembra che non condividere quello che la legge stessa fa riferimento, Manuel l'ha detto molto precisamente, quindi l'aver messo questo muro alla proposta di dare la titolazione in modo completo, a me sembra quasi di avere a che fare con qualche fondamentalista islamico. Grazie.
Grazie consigliere Pier Giorgio Fornara. Prego la parola al nostro sindaco. Prego signor sindaco.
Ma io, Pier Giorgio Fornara, mi perdoni, ma non ho mai detto niente sul primo suo intervento che ha fatto in Consiglio Comunale in questo consesso. Il sindaco fa un'apertura totale dicendo che non voglio neanche che venga chiamata minoranza o opposizione. Qua l'ho detto, primo Consiglio Comunale. Quindi apertura totale. Dopo 3 minuti di orologio, intervento del consigliere Pier Giorgio Fornara, prendo atto che Borgo Manero, che conta 2 medaglie al valore della resistenza, hanno vinto i figli di Almirante. Allora, questo però, Pier Giorgio Fornara, mi perdoni, è buttare la benzina sul fuoco. Cioè, io ho dato disponibilità. Ho detto che se verrà realizzato e stiamo andando su quella strada, cioè il consigliere dei lavori pubblici, cioè l'assessore dei lavori pubblici, che a Santo Stefano c'è la possibilità di andare a riqualificare questa piccola area, do completa apertura quando sarà realizzata quest'area, daremo l'intitolazione che Manuel ha sottolineato che non si può dare a una via, ok? E quindi mi trovo a arrivare in consiglio di nuovo e a sentire queste frasi. Va bene, se vogliamo metterla su questo campo, io non condivido quello che ha detto. Non si offenda, Pier Giorgio Fornara, ma non condivido. Non l'ho condiviso il primo consiglio comunale e non lo condivido adesso, perché questo, se si chiama apertura, è l'apertura della faccia del sindaco in due, perché, perdonatemi, questo è. Io dico solo questo, aggiungo questo e non parlo più questa sera. Dico che coloro che sono morti in tali circostanze per essere onorati e commemorati non hanno bisogno di portare maglie di nessun colore politico. È nostro dovere il massimo rispetto che gli è dovuto. E io sono contento, in parte, devo essere sincero, comunque in parte, e sono contento che è stato tolto il simbolo di Fratelli d'Italia. Perché ritengo
e mi faceva piacere, ok, che questa cosa, visto fatto il passo indietro da parte di Fratelli d'Italia, venisse fatto un passo indietro anche dall'altra parte e questa mozione rafforzativa a quello che la Giunta già sta facendo, ok, perché comunque la Giunta sta già andando per quella strada, quindi l'intitolazione, e ci sono due atti che parlano chiaro, ok, venisse votata all'unanimità. Grazie, non parlo più.
Grazie signor Sindaco. Se non ci sono altri interventi, prego, prego consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, non voglio monopolizzare il tempo, ma solo una piccola cosa.
Basta.
Passi indietro, passi avanti. Io ho ringraziato di fatto la disponibilità del sindaco, perché mi sembra che avessimo trovato un punto di incontro, e di fatto lo ribadisco, io non ho citato simboli di partito, per cui per me la questione era di sostanza, e sulla sostanza io non ho visto alcun passo rispetto a questa cosa qua, se non la dichiarazione del sindaco. Ed è solo un peccato, per cui non mi dice, non sono contrario a quello che dice il consigliere Cerutti, Emanuele in questo caso, non capisco quale, no, delle motivazioni addotte siano in contrasto con quello che pensate voi. Non lo capisco, però magari non ci arrivo io. E niente, mi sembra che davvero ci fosse poco da fare per arrivare insieme a questa cosa qua. Tutto qua. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti, prego la parola al consigliere Luigi La Terza.
Pronto? Rimandare solo al mittente, al consigliere Fornara. Noi siamo democratici. Per 50 anni ci avete fatto leggere la vostra storia, non la vera storia. Okay? Per cui noi non siamo integralisti, siamo persone democratiche, l'abbiamo dimostrato sempre e lo continueremo a dimostrare. Per cui non accettiamo sempre le solite schermaglie dalla sinistra che non ha nessun tipo di argomento ormai. Oggi la sinistra non ha argomenti, per cui attacca soltanto a livello personale le persone e le persone democratiche. Grazie.
Grazie consigliere Luigi La Terza. Se non ci sono altri interventi, metterei in votazione la mozione. Prego, astenuti? Contrari? Favorevoli? Per i signori giornalisti che ci stanno ascoltando, la mozione al quarto punto all'ordine del giorno è passata con 13 voti favorevoli e 2 contrari. Ringrazio tutti quanti e auguro un buon proseguimento.